Davide Giacalone invece, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati e buon sabato.
Che però non ha niente da invidiare, no, in quanto ad aspetto al nostro
Alessio.
Ah no,
dicevo che non suscita in me queste reazioni.
Alla
tutina.
Davide, allora, come ogni mattina si va in edicola insieme a te, commentiamo le prime pagine dei quotidiani, partiamo dalla Repubblica. Questa mattina vaccini non stop contro il virus, la pandemia travolge l'Europa, casi record in Francia, Regno Unito e Germania. La premier scozzese dice tsunami Omicron nel nostro paese, superata la soglia psicologica dei 20.000 contagi in 24 ore, il governo punta tutto sull'immunizzazione di massa. La fotonotizia però è dedicata ad un cantiere di sono barre d'armatura e il titolo è ora il caporalato dilaga anche al nord, il dossier sulle ispezioni del Ministero del Lavoro.
Spero tutti abbiano apprezzato, diciamo, l'intervento dell'ingegnere, barre da armatura, noi comuni mortali chiamiamo ponte innocenti, ma insomma comunque è quello che serve per costruire il cantiere dell'edilizia. Il tema è quello del caporalato e la presenza massiccia di questo fenomeno nel campo dell'edilizia, nel campo dei lavori agricoli. Ora qual è il punto? Che si segnala un aumento veramente impressionante di casi scoperti, di irregolarità nel mondo del lavoro, ma io non credo affatto che questo, non credo proprio che sia un aumento di questi fenomeni, è un aumento dei controlli. Cioè, noi sappiamo per certo che i controlli sono aumentati del 400%, detto in modo diverso sono quadruplicati. Quando quadruplichi i controlli scopri una serie di altre cose che non funzionano. Ora, quella tipologia di rapporti di lavoro, che è un crimine, quindi non giriamoci attorno, è un crimine, quindi una volta scoperto viene portato nella sede competente davanti a un giudice e se così stanno le cose ci sono le condanne. Ma al di là della questione del crimine, quel tipo di rapporto di lavoro, soprattutto nel mondo agricolo, in realtà rivela anche una arretratezza di quel mercato, che è un problema grosso. Cioè, il crimine, lascialo perdere, è un crimine e va punito in quanto tale. Il problema è che se tu hai interi settori che sono arretrati tecnologicamente, prima o dopo verranno spenti fuori mercato. Perché? Perché non stanno a galla? Perché l'unico modo per starci è per l'appunto quello di avere rapporti di caporalato, quindi sfruttamento, semischiavismo, perché se no escono fuori mercato. E questo è il problema che il paese deve porsi nel suo insieme, che significa quindi non solo regolarizzazione, ma anche formazione. E nella formazione devi mettere anche il funzionamento del normale. Come faccio io, che ho bisogno di 10 persone per un certo periodo, a trovarle regolarmente senza rivolgermi al caporale? A chi mi devo rivolgere? Dovrei rivolgermi agli uffici di collocamento. Funzionano gli uffici di collocamento? No, questo è il problema collettivo. Non è vero che mi posso rivolgere agli uffici di collocamento perché non funzionano. Ma non funzionassero solo gli uffici di collocamento. La cosa strepitosa è un emendamento predisposto a una legge in modo tale da far sì che adesso i navigator, cioè lo straordinario fallimento pagato da più di un anno, due anni che paghiamo questo straordinario fallimento, i navigator si possono salvare, quelli che erano contratti a termine fin dall'inizio. E quando fai un contratto a termine e arriva a termine, scandalo, adesso è finito. E certo, era a termine dall'inizio. Quei contratti a termine, per evitare che rimangano tali, c'è una norma, un'ipotesi di norma salva navigator con la formazione per i navigator. Ma che lì la formazione la faccio due anni dopo che li pago? Ecco, quando uno dice il caporalato è un crimine, ci si ricordi che dietro quel crimine c'è l'ignominia di procedere in questo modo.
Davide, restando più o meno in argomento, dalla prima della stampa, la moglie del prefetto indagata per caporalato bufera al Viminale. L'indagine è di Foggia, Davide.
Sì, esatto, si tratta del prefetto di Bari. Tra l'altro, essendo prefetto di Bari, uno pensa che sia prefetto a Bari. No, si chiama, il prefetto si chiama Di Bari, cioè il suo cognome. E si è immediatamente scatenata la gara, che più o meno è la seguente. Essendo il prefetto di Bari applicato presso il Ministero degli Interni, vedete? La Lamorgese non è in grado di fare le sue cose, perché poi quelli che fanno il caporalato ce l'hanno dentro casa. l'altra parte si è scatenata in senso opposto e dice: vedete, sapete chi ce l'ha portato al Ministero degli Interni? Ce l'ha portato Salvini, l'ha nominato Salvini, quindi parla, ma poi alla fine piazza le persone che sfruttano il caporalato. È una gara entusiasmante, fatta di civiltà e di buonsenso, dalla quale hanno escluso forse l'unica ipotesi, diciamo, minimo decente, e cioè che non sia vero, che sia innocente, che le cose non siano così. Il prefetto si è dimesso. Ma la singolare condizione per cui nel nostro dibattito pubblico la sola ipotesi che non viene presa in considerazione, peraltro ripetuta sia dalla signora che dal prefetto, e cioè che è tutto regolare, e dimostra, diciamo, qual è il livello del dibattito. Dice: perché io sto sostenendo che è tutto regolare? No, non lo so. Il problema è che non lo sanno neanche gli altri che ne parlano in senso opposto.
E ritorniamo sulla prima del Corriere della Sera, perché si parla di ambiente. L'impegno del governo: stop alle auto a motore termico entro il 2035. A partire da quell'anno ci saranno appunto solo auto elettriche o a idrogeno.
Ma secondo quanti guardano questo titolo dicendo: ma perché? Perché devono proibire? Ma secondo voi c'è un governo in Europa, in giro per Europa, qualche cattivone, qualche perverso, che dice: no, adesso devo far perdere posti di lavoro e devo inventarmi un modo per stroncare un mercato, quello delle macchine? Il problema è completamente diverso. Il futuro del motore non sarà quello termico, e quindi se tu prolunghi oltre un certo limite la produzione di motori termici, non è che perderai i posti di lavoro frizionale, li perdi tutti, nel senso che chiudi la fabbrica perché la aprono da un'altra parte, che fanno i motori che saranno venduti. Al momento si dice saranno motori elettrici e a idrogeno, immagino che sia così. Potrebbe non essere così, potrebbe esserci un'altra innovazione. Una cosa è sicura, è che quel futuro prossimo, il futuro agguantabile, è una gara tecnologica. Questa è la ragione per cui si pone un limite temporale alla vendita di macchine col motore termico. Naturalmente sopra la motivazione principe è quella dell'inquinamento.
Continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. In realtà adesso siamo nelle pagine interne di Repubblica, pagina 24. Torniamo su un caso di cronaca, insomma, mai totalmente risolto. Sarei d'accordo, Davide? Parliamo del Monte dei Paschi di Siena, della morte di Davide Rossi. La Repubblica torna a parlarne questa mattina. Il test e l'ultima telefonata era Santanchè, e a risponderle fu il PM. Parla il colonnello dei Carabinieri, che nel 2013 entrò nell'ufficio del dirigente di MPS e ritrovato cadavere in strada a Siena. Nastasi rovesciò il cestino con le carte sul tavolo e dall'altro capo della linea c'era la senatrice Santanchè. La replica: due punti, non è vero.
Allora, la questione della morte di Rossi è stata presa, David Rossi, è stata presa in esame ovviamente dalla procura, e ci sono state due archiviazioni, e la tesi è prevalente, è stata che si sia suicidato. Punto, questo è lo stato della giustizia. Personalmente non ritengo questa ipotesi credibile. Sapete, personalmente è una chiacchiera da bar, significa niente. Dal punto di vista della giustizia ci sono due archiviazioni e si è suicidato. Arriva il colonnello dei Carabinieri, devo dire non tempestivissimo, perché stiamo parlando del 2013, siamo nel 2021, non in maniera particolarmente tempestiva, dice: sì, ma sai, dopo che si era, diciamo, che è volato fuori dalla finestra, suicidato, ucciso. Il procuratore che seguiva le indagini è entrato nella stanza, ha svuotato il cestino sul tavolo, ha cercato le cose, forse c'erano i fazzoletti sporchi di sangue, che esclude naturalmente che si sia suicidato, perché non è che uno prima si ferisce e poi si suicida, e ha risposto al telefono, era Daniela Santanchè, no, è morto. Allora ci sono due ipotesi: o è fuori di testa il colonnello dei Carabinieri, oppure lì non è neanche inquinamento delle prove, è devastazione della scena del reato, e dovranno arrestare stasera il pubblico ministero, il procuratore che l'ha fatto, perché è un personaggio pericoloso. Cioè, è pazzo uno o è pericoloso quell'altro, perché non è possibile che una cosa simile stia in piedi. Devo dire che anche l'ipotesi che Santanchè, se onorevole senatrice, chiedo scusa, ma insomma, diciamo, il parlamentare Santanchè abbia telefonato, gli abbia risposto il procuratore, che dal 2013 nessuno lo abbia detto, sembra abbastanza surreale. Tutto questo però richiede ovviamente un chiarimento, perché è un fatto gravissimo, o sanitario o giuridico.
Torniamo su Repubblica, all'interno però, pagina 12, c'è un'intervista all'ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, toghe meno credibili, ma la riforma eviti vincoli incostituzionali. La politica, nessun partito escluso, dice, prima induce in tentazione i magistrati, offrendo candidature, poi piange lacrime di coccodrillo. Davide.
Bruti Liberati è una persona seria, è stato capo della procura a Milano. Dovrebbe stare attento a scendere a questi livelli. Dunque, la politica induce in tentazione le toghe, diciamo così, la pulzella saltellante ingenua, ancora non adusa alle vizi del mondo, incontra il fauno tentatore che con occhi languidi la porta nella grotta ed ella,
tutto allegorico, esatto,
inconsapevole di ciò, finisce col perdere le virtù che ebbe alla nascita e che però, diciamo così, devono essere barattate se vuoi dar luogo a un'altra nascita. Non è così, il dottor Bruti Liberati, come i magistrati italiani, devono capire una cosa: non è vero che tutti i magistrati che vengono indotti in tentazione ci cadono. Il problema è che premiate regolarmente quelli che ci cadono. Ci sono quelli che fanno solo il magistrato, che non fanno attività di corrente, che non passano la vita a scalare la NM e che non fanno carriera per questo. È chiaro, avete privilegiato e avete favorito gli altri, dopodiché ne siete responsabili, non è che siete le pulzelle saltellanti.
Davide, cambiamo argomento, andiamo sul giornale, pagina 5, produzione industriale in calo a ottobre, sciopero, scontro tra Confindustria e CGIL.
Interessante questa cosa dello sciopero Confindustria, CGIL. Per la verità ci sarebbe anche il parere del garante dello sciopero, che ha detto che non è regolare, i sindacati hanno detto ma noi andiamo avanti lo stesso, per l'esempio. Ma la cosa sulla quale vi richiamo la vostra attenzione è che, chiedo scusa, non posso leggere tutti i giornali, ma in tutti i giornali che ho letto non ho trovato la notizia dello sciopero. Ieri c'è stato uno sciopero, non ve ne siete accorti, per la precisione non se ne è accorto nessuno, ma era lo sciopero nella scuola. Proclamato contro i tagli nel mondo della scuola. Ovviamente è stato un clamoroso fallimento, perché gli insegnanti non sono né insensibili né deficienti. Nei 2 anni di pandemia, sono le categorie che hanno avuto il massimo delle garanzie, sono sostanzialmente i dipendenti pubblici, al contrario di molti altri che hanno sofferto pesantemente la pandemia. E certo che ci sono disagi, certo che ci sono problemi, ma assolutamente, diciamo così, l'ipotesi di scioperare perché c'è il disagio sociale. Ecco, la prossima volta che Landini dice che chi è contro lo sciopero non si accorge del disagio sociale, gli suggeriremo: ma tu ti sei accorto che allo sciopero di ieri c'eravate solo voi?
Cambiamo decisamente argomento, Davide, insomma, andiamo su un tema che ormai tiene banco da diverse ore.
Sono
che
arrabbiata.
È quello. Esatto, allora mancano 2 settimane precise al Natale, noi andiamo sul Corriere della Sera, siamo a pagina 25, anzi 29, insomma c'è un caso, il vescovo di Noto che è attaccato, insomma, il personaggio che tutti amiamo che è Babbo Natale, e pare abbia detto ai bimbi che non è lui che porta i doni.
E allora chi?
Monsignor Stagliano, scrive il Corriere, 2 punti, solo le mamme si sono arrabbiate. La tua, Davide.
No, il vescovo di Noto l'ha toccata molto piano, perché se compulsate la letteratura, e in particolare un aureo libretto edito da Sellerio, saprete che sagrato davanti alla cattedrale di Digione nel 1951, Babbo Natale lo hanno giustiziato. È stato condannato a morte, appeso davanti alla cattedrale, perché per l'appunto il clero francese voleva fare osservare che Babbo Natale non esiste, e comunque nel caso in cui fosse esistito l'avevano ammazzato. E ne nacque un libretto di Claude Lévi-Strauss, grande osservatore dell'antropologia e dei costumi, che era per l'appunto Babbo Natale giustiziato. Vescovo di Noto si è limitato a dire che non esiste. Devo dire che è sopravvissuto al patibolo nel 1951 e credo sopravviverà tranquillamente anche al vescovo di Noto. Il punto qual è? È che il Natale, inteso come festività religiosa, è da tempo che ha barattato la sua esistenza e la sua forza In cambio, diciamo così, di cedimenti alla festa dei regali e del consumismo. Non è una cosa nuova e si fa anche nelle parrocchie, questo è il problema, è tutto interno alla Chiesa. In quanto alle polemiche sul Natale, c'è una sola parentesi nella storia in cui la festività del Natale fu proibita, proprio tecnicamente proibita, e non nel capitano, né nel mondo musulmano, né nell'estremo oriente, ma nel mondo cristiano, nel Regno Unito, nell'Inghilterra di Cromwell, perché era considerata una festa papista. Ed è rimasto per un po' di tempo anche nella tradizione inglese non festeggiare il Natale, fino a quando è tornato Babbo Natale, si è vestito di rosso, la Coca-Cola. Forse il vescovo di Noto farebbe bene a fare, diciamo, due conti su quanto Babbo Natale abbia contribuito a riportare il Natale dove era proibito.
Bene così, e viva Babbo Natale sempre. Davide Giacalone, a domani.
A domani, intanto buona revisione a tutti.
Si torna al cinema e lo si fa specialmente anche sotto le feste.
Soprattutto sotto le feste, perché fuori fa freddo e dove vai? Soprattutto con i bambini.
Metti che piove, poi è umido.
Che fai? Allora si va al cinema. E al di là di tutto, insomma, è un gradito ritorno, perché finalmente le sale cinematografiche hanno riaperto, chiedono il Green Pass, ci sono i controlli, ma si può tornare al cinema e anche le produzioni sono tornate. Vogliamo un po' capire cosa c'è di bello da vedere. Lo chiediamo a Francesca D'Angelo, giornalista di Libero e di Rolling Stone. Buongiorno Francesca, grazie.
Buongiorno, ciao.
Eccoci qui. Allora, immaginando questo weekend, io ho già anticipato che ho in programma di andare a vedere Io sono Babbo Natale con Proietti, l'ultima interpretazione di Proietti e Marco Giallini. Tu cosa ci consigli?
Infatti ti vedo super sul pezzo, Barbara, bravissima, anche perché il problema è che sono tornati i film, ma le persone scarseggiano un po' in sala. Infatti ero curiosa in realtà di chiedere però anche a Stefano e a Luigi l'ultima volta che sono andati al cinema. Voglio la prova provata.
No, di recente effettivamente, perché l'ultimo film di James Bond era assolutamente imperdibile, per cui sono stato di recente.
No Time to Die.
Io ammetto che è passato un po' di tempo, ho visto il film su Aretha Franklin, per cui qualche mese fa. Devo ritornare, anzi mi sono ripromessa di andare a vedere il film di Sorrentino fin quando sarà disponibile qua in sala, quindi lo farò prestissimo.
Va bene, dai, avete un buon alibi. Comunque, in ogni caso, diciamo che a questo giro i film non mancano. Sicuramente per chi ha la famiglia, la tassa da pagare è Disney, cioè Encanto, che è il film di animazione di Natale. L'unico problemino è che è molto al femminile, quindi chi avrà dei bambini maschi rimane un pochino, diciamo, forse in difficoltà, però anche lì potrebbe forse buttarsi su Sing 2, insomma, quindi diciamo questo per le famiglie. E poi secondo me il titolone proprio di Natale da vedere è il rifacimento di West Side Stories di Steven Spielberg. Ovviamente deve piacere il genere, il musical, perché se no uno uscito dal cinema prende e va a firmare subito il referendum pro eutanasia, cioè è proprio una cosa che o ti piace o non ti piace, insomma.
Sai che hai perfettamente ragione. Parlavi prima di Encanto. Io ho pagato questa tassa con figlio maschio, okay, peraltro, però tutto sommato ha gradito. A noi non piacciono in generale, anche nei film della Disney, quando ci sono le parti cantate. Infatti quando parte la canzone, e di solito sono le principesse che cantano, io sbuffo.
7-8 minuti di canzone.
7-8 minuti di canzone, io sbuffo, dico, queste principesse che cantano, e mio figlio, che è più arcigno di me, mi dà ragione. Però il musical è davvero una di quelle cose lì, anche perché poi, se traducono la canzone in italiano, ci lamentiamo che hanno tradotto il testo. Esatto. Se mettono il sottotesto, cioè i sottotitoli col testo tradotto, ci lamentiamo che dobbiamo leggere.
E ci distrae, sì.
Come se noi in generale capissimo le canzoni in inglese, poi, tra l'altro, perché in realtà secondo me noi italiani non capiamo mai, siamo molto bravi a seguire il motivetto, insomma.
Francesca, poi restando sempre ovviamente in tema cinema, c'è un grande ritorno, perché in occasione dei 20 anni, no, di Harry Potter, ritorna al cinema finalmente.
Esatto, e lì c'è stato veramente il grande miracolo, nel senso che in 2 giorni ha incassato 600.000 euro, che in questi tempi pandemici è veramente un miracolo, una magia, insomma, un miracolo. Tra l'altro stiamo parlando di un film del 2001 con gli effetti speciali del 2001, non so se rendo, e tra l'altro che abbiamo visto almeno 2001 volte in TV, perché l'hanno rimandato sempre, cioè con ascolti altissimi. Quindi assolutamente sì, Harry Potter, anche lì altra tassa da pagare, però secondo me è più piacevole. Ci piace almeno.
Lo chiedi poi a Barbara Sala.
A me figure. Lo chiedi, ma posso okay. chiederti una pre, ma è in uscita un nuovo Spider-Man?
Sì, assolutamente sì. nuovo, nuovissimo, dal trailer sembra anche discretamente incasinato, cioè c'è salti nel tempo, una quantità di nemici diciamo sopra la media, però io sono molto curiosa, anche perché tra tutti a me Spider-Man insomma piace, quindi io parto un po', sono un po' di parte diciamo forse in questo.
Questi allora i consigli per Natale, per andare in sala e a godersi un film anche il giorno di Natale, perché no, insomma tanti che lo fanno. Francesca D'Angelo, giornalista di Libero, di Rolling Stones, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Grazie. Buone feste allora.
Grazie, ciao, buona festa anche a voi.
Come detto, prosegue la Coppa del Mondo di sci, ce la facciamo raccontare dalla viva voce della nostra testimonial Sofia Goggia. Eccola.
Cari amici di RTL, buongiorno. Ci troviamo a Copper Mountain, nel centro del Colorado, solo 2 ore da Denver. Abbiamo appena finito una bellissima sessione d'allenamento di Super G e anche se non credo che riusciate a vederlo, l'inverno qui è arrivato, sta nevicando parecchio da qualche giorno, sono arrivate anche delle temperature un po' più rigide, ma alla fine penso che sia bellissimo riuscire finalmente a sciare sulla vera neve e in condizioni invernali. In questa trasferta, che durerà circa una ventina di giorni, ci concentreremo soprattutto sulle discipline veloci per svolgere tutto quel lavoro su materiali che non siamo riusciti a svolgere durante l'estate sciando sui ghiacciai. E qui la pista si presta benissimo perché la pista da discesa è lunga circa 1:40 e quella del Super G anche è 1:15 circa. La neve è bella invernale ed è veramente la perfezione per poter capire quale sarà poi il setup che useremo durante la stagione. Noi siamo arrivati qua da qualche giorno con le altre ragazze che discuteranno il gigante, andremo a Killington a fine mese, che è nel Vermont, e poi raggiungeremo le discesiste alla volta di Lake Louise in Canada per le prime gare di velocità, dove faremo 2 discese e un Super G. Comunque cercheremo di tenervi sempre aggiornati, siamo tutti carichi, questa è una stagione a mio parere interessante, super importante, e continuateci a seguire soprattutto qui su RTL, vi daremo le news ogni settimana, ciao!
Parliamo di pena di morte, un tema sicuramente dibattuto parecchio nel corso degli anni. Vi leggo una frase: io credo che nessuna delle centinaia di esecuzioni da me effettuate abbia mai agito da deterrente per un crimine. La pena capitale, a mio parere, non risolve nulla, soddisfa magari un desiderio primitivo di vendetta. Sono le parole di un giustiziere pubblico pentito che troviamo nell'ultimo Boia, il nuovo libro di Cinzia Tani, che stamattina è con noi. Cinzia, benvenuta.
Grazie a voi, grazie.
Allora, il primo messaggio che emerge da questo libro è che, insomma, la pena di morte per fortuna è nel nostro paese, insomma, l'abbiamo abbandonata da parecchio, in alcuni purtroppo è una realtà ancora oggi. Il messaggio, il primo messaggio che passa però è che non serve, è così?
Assolutamente sì, cioè, detto soprattutto da chi pensava di avere una missione in Gran Bretagna, è stato forse il più grande boia, il più famoso boia del mondo, chiamato in tutti i paesi anche a giustiziare gli aguzzini nazisti dopo il processo di Norimberga, detto da lui, l'unico boia che si sia mai dimesso, e con una lettera veramente toccante, poi diventa un testimonial contro la pena capitale, quindi insomma importante come messaggio.
Assolutamente un messaggio importante. All'interno poi del suo libro lei ripercorre non solo la storia delle esecuzioni ma anche dei crimini e soprattutto degli errori giudiziari, giusto?
Esatto, io ho voluto raccontare questi 50 anni del Novecento attraverso gli occhi di un pubblico giustiziere che in Gran Bretagna era considerato un personaggio importantissimo, un gentleman, veniva intervistato, gli chiedevano gli autografi, insomma in Gran Bretagna fra l'altro abbiamo i delitti più efferati della storia del delitto, più che nel resto d'Europa, più che negli Stati Uniti, è famosa la Gran Bretagna, da Jack lo Squartatore a tutto ciò che è successo, quindi io racconto come ho fatto in altri libri i più importanti casi criminali della Gran Bretagna e soprattutto perché c'è un testimone che è il giustiziere, quindi sono i casi che sono passati per le sue mani o del padre o dello zio che erano anche loro pubblici giustizieri e anche un clamoroso errore giudiziario, ma non solo uno, anche alcuni dubbi, forti dubbi su altri.
L'ultimo boia, storia di un giustiziere pentito, in libreria con Vallecchi, scritto da Cinzia Tani, e l'ho appena detto, questo boia, protagonista del libro, di fatto manda avanti la tradizione di famiglia, perché suo zio e suo padre facevano lo stesso mestiere.
Sì, però non si doveva sapere, perché il Ministero dell'Interno chiedeva che chi svolgeva questo lavoro per loro fondamentale, in Gran Bretagna importantissimo, doveva tenerlo segreto, doveva avere un altro lavoro. Quindi il bambino Albert non viene a sapere che il padre era un pubblico giustiziere fino a 11 anni, quando lo scopre per caso, e quando poi deve svolgere un tema a scuola, cosa fare da grande, lui scrive titubante il pubblico giustiziere, pensando il maestro magari gli avrebbe dato uno schiaffo, invece il maestro gli fa una carezza sulla testa. Questo per dire come era considerato questo lavoro. Non pensiamo ai boia del Medio Oriente o a quello che succede, non so, in Cina, o anche all'iniezione natale.
Bellissimo. Parliamo di una persona, Cinzia, che ha, come scrivi nel tuo libro, un'infanzia, delle amicizie, degli amori, delle ambizioni, dei conflitti, delle convinzioni. Tutto questo lo trovate nel nuovo libro di Cinzia Tani, L'ultimo boia, storia appunto di un pubblico giustiziere pentito, edito da Vallecchi. Cinzia Tani, un abbraccio, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
Per tanti studenti, studentesse, insomma, che finiscono le scuole superiori, scegliere il percorso universitario, insomma, è un bivio non da poco, e spesso tanti di noi, mi ci metto dentro anch'io, sono indecisi tra due percorsi diversi, non sanno quale scegliere. Ecco, c'è una proposta di legge in discussione in Parlamento, ci faremo raccontare adesso i dettagli, per cui potrebbe non essere più vietato, perché attualmente in Italia non è possibile farlo, iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente. E la proposta di legge è portata avanti, tra gli altri, dall'onorevole Alessandro Fusacchia, che è con noi questa mattina. Onorevole, buongiorno. Adesso recuperiamo, ecco l'audio, eccolo qui, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Partiamo con il chiederle in che modo cambia il percorso degli studi degli studenti italiani, e soprattutto a che punto siamo con la discussione di questa proposta.
Ma cambia in maniera molto semplice e radicale allo stesso tempo. Esiste questo divieto, come ricordavate, dal 1933, sono quasi 90 anni, per cui in Italia non si possono non solo fare due lauree insieme, non si può fare un master e una laurea, un dottorato e una laurea. Questa proposta di legge fa una serie di cose, ma quella più importante è rimuove questo divieto, abroga questo divieto. L'abbiamo approvata alla Camera, io sono il relatore di questa proposta, che nasce da tante proposte simili che abbiamo messo insieme di quasi tutte le forze politiche. È stata approvata inizio ottobre alla Camera all'unanimità. Avevamo cominciato a lavorarci sotto il precedente governo, sotto questo l'abbiamo confermata, e sempre all'unanimità, quindi c'è un grande consenso. In questo momento al Senato i colleghi senatori mi hanno già detto, ci hanno già informato, ovviamente anche loro intendono procedere speditamente una volta che avranno superato, come dire, il lavoro sulla legge di bilancio che è attualmente in corso.
Ecco, onorevole Fusacchia, ma non si corre il rischio magari di una maggiore dispersione scolastica? Mi spiego, molti ragazzi si iscrivono all'università e poi non riescono a concludere granché. E magari facendo addirittura due percorsi, non si rischia di rendere più impegnativo il percorso e quindi maggiore la voglia a un certo punto di mollare?
Ma allora, da un lato le direi sicuramente è più impegnativo. Noi stiamo comunque dando una facoltà e una possibilità e una libertà in più in capo a tutti, non lo stiamo obbligando tutti a fare due lauree, da un lato. Dall'altro le devo dire anche una cosa, è molto sentita questa proposta di legge, perché a maggior, come dire, più andiamo avanti con gli anni, più i ragazzi stanno, le ragazze stanno capendo che in realtà i percorsi devono, le competenze che uno deve acquisire per entrare nel mercato del lavoro di domani sono sempre più ibridi. Quindi è chiaro che questo tipo di misura faciliterà la vita a chi magari vorrà fare, tanto per fare gli esempi concreti, scienze politiche e giurisprudenza, no? Perché magari permetterà di farli insieme più velocemente con tanti esami riconosciuti. Ma quello che dico io è che gli archeologi del futuro dovranno sapere di tecnologia, perché non è che i siti archeologici di domani li scopriremo come Indiana Jones, li scopriremo con i droni probabilmente, no? Oppure gli avvocati del futuro, che magari si dovranno occupare di un tema gigantesco come la privacy sulle piattaforme, dovranno sapere di tecnologia, perché dovranno sapere come sono fatti gli algoritmi. Allora, come facciamo a costruire dei percorsi che non sono più la scelta che ho fatto io 25 anni fa all'università, di dire che mestiere vuoi fare? Vuoi fare il medico, l'architetto, il notaio, il postino? Oggi la domanda è: che sfida, quando sei un ragazzo di 16, una ragazza 16, 17, 18 anni, qual è la sfida dei prossimi 20-25 anni di società che vuoi aiutare e contribuire ad affrontare, no? Che sia, parliamo tanto di sostenibilità, se è una malattia incurabile, non vuoi fare il medico, ma qual è la malattia incurabile che puoi contribuire a sconfiggere? Ecco, non ti basterà più solo la laurea in medicina. È chiaro che è impegnativo, però mi lasci dire un'ultima cosa. Questa misura di legge che sembra, questa forse legge che sembra molto puntuale, molto specifica, no? Molto, in realtà avrà un impatto trasformativo e sistemico sull'università, cioè costringerà e aiuterà l'università a ripensare il fatto che oggi le classi laurea sono anche troppo rigide, tra virgolette. Non a caso il governo sta proponendo altre misure che vanno nella stessa direzione. Quindi ci sarà un ripensamento generale dell'offerta formativa universitaria, perché siamo nell'era dell'abolizione della divisione fra scienze dure e scienze sociali. La tecnologia è dappertutto e quindi dobbiamo tenerne conto.
Onorevole, ancora 60 secondi. Io so che comunque all'interno della proposta di legge ci sono alcuni, chiamiamoli, accorgimenti. Ad esempio, io ho 22 anni, frequento la facoltà di ingegneria, magari nella mia università ho difficoltà a passare quei due esami perché sono quei due professori tremendi, allora mi iscrivo in un'altra università ma allo stesso corso quegli esami li do lì. So che queste cose, insomma, ci saranno dei correttivi, giusto?
Sì, abbiamo messo dei correttivi, ma quello più importante per, come dire, l'economia di tempo, a cui teniamo molto tutti come commissione istruzione alla Camera, è stato quello sul diritto allo studio. Cioè non ci sfugge che questa deve essere una misura che, come dicevo prima, non tutti devono necessariamente approfittare, non tutti vorranno fare due lauree, ma chi vorrà farlo dovrà essere solo legato all'impegno, alle capacità, non al reddito, per capirci. Quindi ad esempio abbiamo messo una misura che prevede che se tu sei nella fascia di esenzione dalle tasse universitarie, sia come esonero parziale sia come esonero totale, ne benefici anche per la seconda iscrizione. Questo è solo per dirvi la misura più importante, o altre che ce ne sono, per fare in modo che sia veramente una misura per tutti e non solo per chi se la può permettere.
Ecco, in una battuta, un sì o no, quindi ci si può iscrivere anche a due università in due città diverse?
Ma guardi che il paradosso è che oggi uno si può iscrivere a un'università in Italia e un'università in Francia, in Germania, in Portogallo. Quindi noi abbiamo detto, ma vi pare normale che dopo 90 anni noi continuiamo a tenere uno svantaggio per le università italiane e per gli studenti italiani? Oggi che vuole fare la doppia laurea la fa già, deve andare all'estero e farla in Italia. Ecco il discorso anche sul reddito. Sì. Quindi oggi si potrà iscrivere all'interno dello stesso, oggi, sì, appena il Senato l'approverà, ci si potrà iscrivere a due corsi di laurea dentro lo stesso ateneo in due città diverse.
Assolutamente. Grazie all'onorevole Alessandro Fusacchia, che è stato in diretta con noi questa mattina per parlarci
grazie
di questo
voi.
Progetto di doppia laurea. E per l'attualità, soprattutto in chiave economica, perché ci sono delle novità e poi abbiamo anche un compleanno importante da celebrare insieme, subito il buongiorno a Paolo Panerai, direttore ed editore di MF Milano Finanza, che ha fondato il giornale 35 anni fa. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, subito proviamo un po' a entrare nelle tasche degli italiani, perché questo caro bollette ha preoccupato molti, ma arriva il decreto, 1 miliardo di euro per contrastare questo caro bollette. È una buona notizia o c'è il barbatrucco?
No, è una notizia stirata, perché purtroppo le disponibilità sono troppo limitate. L'Italia non funziona ancora nonostante l'impegno che il governo attuale ci sta mettendo, semplicemente nel numero proprio che in edicola oggi come allegato sono 300 pagine al numero normale del sabato di Milano Finanza, c'è per esempio una statistica precisa che porta a capire come il paese non funzioni. In pratica l'Italia è il sesto paese al mondo per livello più alto di evasione, con oltre il 24% di evasione del rispetto al PIL, e per bene il 200 miliardi che mancano alle casse dello Stato e che quindi impediscono di fare di più. Il paragone con i paesi più avanzati, più sviluppati, come per esempio la Francia, la Gran Bretagna, per non parlare della Germania, sono alla metà della percentuale, sono al 10%,
sì.
e quindi diciamo, anche poi avendo un PIL molto, molto più alto, hanno comunque un margine straordinario in più di impiegare. Questo è uno dei mali che non si riesce a estirpare dell'Italia.
Panerai, in pochi secondi, anche se il tema comunque è ampio, parlando di manovra economica si parla anche delle stime di crescita per il prossimo anno. Allora, dopo la caduta che non solo l'Italia ovviamente ha subito durante la pandemia, si è parlato di questo rimbalzo che per il prossimo anno, mi corregga, dovrebbe essere di poco sopra il 6%. Tutti hanno
parlato di quest'anno.
Tutti hanno parlato di un'ottima crescita, anche se in realtà poi ci sono paesi che vanno meglio. Allora, anche in questo periodo comunque andiamo peggio degli altri?
No, in termini di risalita, no, di rimbalzo, no, perché comunque l'Italia era andato più giù. Non ci possiamo dimenticare che l'Italia è un paese sostanzialmente che non cresce ormai da una ventina d'anni. Sono percentuali minime, soprattutto anche confrontate, si capisce, agli altri paesi europei. Che crescono di più. Quindi, essendoci stata una caduta ancora più profonda per la pandemia, il rimbalzo c'è, ma quel 6,5% che fa sembrare che tutto stia andando bene, no, sta andando leggermente meglio, nel senso che non si cade.
È che il tonfo prima è stato pesante. Abbiamo ancora un minuto, direttore. Dicevamo prima che lei ha fondato 35 anni fa MF Milano Finanza. Celebriamo questo compleanno e in edicola troviamo anche un numero speciale.
Sì, così è. Noi siamo nati come classe editori nell'86, prima con il mensile classe e poi subito a dicembre, 7 di dicembre, con Milano Finanza. Siamo un gruppo di giornalisti che ha lasciato l'editoriale del Corriere della Sera, che ha avuto un aiuto fondamentale dall'Università Bocconi, dal professor Guatri, che è diventato socio della società. La Bocconi è diventata socia, e nel nome dell'indipendenza dell'informazione, che credo sia un altro dei problemi del paese.
E di quanto se ne è parlato ultimamente per quanto riguarda l'informazione in tempo di Covid, ma insomma qui parliamo di altro, ma il tema è sempre attualissimo. Grazie mille per essere stato con noi, a Paolo Panerai, a prestissimo.
Grazie a voi dell'opportunità, grazie, buona giornata.
Ci siamo detti tutto, appuntamento a domani alle 6.
Ciao.